Buonasera, sono molto lieto di presentare il primo degli ospiti di questa bella serie dei sermones, il collega amico Nicolangelo Dal Punto della Università Cattolica di Milano, dove ambedue insegniamo. Siamo tutti e due liguri, anche se siamo in docenti presso questa università lombarda. Il collega Dal Punto ha il grave difetto di essere ponentino, ma insomma è un difetto dal quale non si redimerà, è di Alvegna, insomma, altre qualità però, tutto sommato. E la sua produzione scientifica è particolarmente adatta per questa conversazione. Ha studiato in maniera estremamente varia, ma concentrata su un punto di interesse fondamentale, il mondo della Chiesa medievale, il mondo dei monaci, le relazioni tra i monasteri, come nel tempo è stato studiato ed è stato interpretato il Medioevo. Si è formato a Pisa, è un normalista, poi ha svolto la sua attività presso l'Università Cattolica. La ragione per cui la sua presenza, sono certo, sarà gradita al pubblico, che sono lieto di ringraziare anche personalmente, e anche ho sempre apprezzato, sentendolo parlare, una grande capacità di rendere presenti le cose di cui parla. E parlare della santità come intesa nel Medioevo, appunto il rapporto tra narrazione e realtà, penso sia un bel inizio per questa serie di conversazioni. E direi di ascoltare subito il professore. Siamo d'accordo che se ci sarà la possibilità vedremo di sermocinare un poco tra noi. Tutto tuo.
Io ringrazio tale gentilità di invito, ringrazio l'amico caro e collega il professor Milanese, mi scuso della mia voce che ho sacrificato ieri sull'altare dell'Inter a San Siro. Non me ne vorrete, è però una passione. Allora, ascoltavo con grande attenzione le cose che ci diceva il nostro prefatore, l'introduttore a questi nostri incontri. Il nostro tempo ha bisogno di capire il rapporto tra le parole e le cose, le parole e i fatti. In altri termini, ha bisogno di verità. In un'epoca in cui sembra che questa parola sia andata fuori moda. Abbiamo culture costruite sul paradosso logico e non solo dello stare a sentire chi interpreta il mondo professando la sua incompetenza a rivelare la verità. E allora perché devo stare a sentire? Ma non c'è solo. Io vi devo parlare di storia, perché è quello che mi scrive, io faccio questo, quindi non sono molto portato con le astrazioni. E vi devo parlare di che cosa significa essere santi nel corso dei secoli, perché nel corso dei secoli non significa sempre la stessa cosa. Nelle cose di Chiesa c'è sempre questo paradosso, che le verità, i comportamenti, le istituzioni sono velati da questa duplicità di essere apparentemente sempre uguali, ma nella sostanza cambiare sempre. Il problema è di adeguare la nostra comprensione della verità nel corso dei secoli. Parlando di verità rivelata, né che cambi la verità, cambia colui che deve capire. E così con la santità. Che cosa significa essere santi nel corso dei secoli? Significa tante cose che noi abbiamo un po' perso. Chi visitava una chiesa come questa, o anche soltanto mio nonno, mia nonna, quando visitavano una chiesa, facevano il giro dei santi, li guardavano, perché i santi rendevano presenti e famiglia come le verità della fede, ma rendevano anche presente e familiare un concetto teologico alto, che è quello della comunione dei santi, e cioè che esiste un contatto tra gli uomini che stanno di qua e gli uomini che stanno di là. Questo è il nocciolo. Questo è un santo, è un cristiano di cui noi diciamo, in qualche modo prediciamo, che ha avuto un destino ultraterreno positivo, diciamo che è santo. Chi nel corso dei secoli può dire questo? Sulla base di che cosa si può dire che questa persona è un bambino? Perché questo significa essere iscritti al catalogo dei santi, eh? E lo si fa perché la Chiesa di Gesù Cristo richiede di essere qualificata in tutte le sue forme, specificamente determinate, stabilendo. Però il santo, quello che viene concepito come santo nel corso dei secoli, cambia, e questo ci fa capire come le verità della fede vengano nel corso dei secoli rivissute. Il cristianesimo non è una dottrina, non è una morale, il cristianesimo è una notizia, è un messaggio essenzialmente. Cristo è morto ed è risorto, punto. Il problema è che questa presenza, perché Cristo continua a essere presente per i cristiani nella Chiesa, e questa verità non è una verità astratta, si è fatta carne appunto nell'incarnazione del Logos, ma continua a farsi carne in noi che siamo membra della Chiesa. Questo farsi carne però cambia nel corso dei secoli nel suo significato. Originariamente il santo è il martire, durante le persecuzioni dell'antichità. Santo è chi, ma anche non nell'antichità tarda, anche nella classicità, santo è il martire, cioè il testimone, è colui la cui carne, su cui biografia, diventa verità, o meglio, diventa testimonianza della verità. Qui è molto chiaro il martire, il rapporto tra corporeità e verità. Il martire è colui che nel corpo patisce il martirio per testimoniare una verità. Lui significa in greco testimone. Quindi la prima funzione di un santo, quella originaria, è quella di essere un testimone della verità. Un testimone della verità. Attraverso la sua biografia. Non diventa però un fatto individuale questo, perché viene rivissuto dalla comunità che intorno al racconto, alla narrazione del martirio, si costruisce e si proietta nell'aldilà attraverso uno strumento che è quello delle reliquie che stanno sotto l'altare. Io faccio sempre l'esempio per far capire la funzione delle chiese nel Medioevo, ma che è già nata l'antichità, lo Stargate, che era un'invenzione della fantascienza, cioè di un buco che sarebbe passare da una dimensione all'altra. Ecco, la chiesa è il luogo in cui il santo continua a essere presente attraverso le sue reliquie, cioè quel che resta del suo corpo. Questo santo martire diventa un luogo che sta sotto, vicino all'altare, e diventa il luogo che struttura la comunità, perché là la la comunità si riunisce e celebra l'Eucaristia attorno alla carne del santo. Proprio perché il cristianesimo non è una religione astratta, è una religione della carne, di Dio che diventa carne. Non è un itinerario di perfezione individuale, tanto è vero che il santo martire non è colui che arriva a credere determinate verità di un processo di progressiva ascesi, come succede per esempio nel buddismo, no? Con tutti gli amici svuotando le due passioni, e anche lì non va bene, in pratica. Poi diventi anche più buono, misericordioso, eccetera, però è più dentro. No. Carne per il cristianesimo è importante. E questa carne, quel che ne resta, diventa un luogo attrattivo della carne sia dei morti che dei vivi che compongono la comunità. La Chiesa diventa il sepolcro della comunità attorno al martire. Perché dal martire, dal santo, promana la salvezza. Quindi il pavimento della Chiesa separa quelli che della comunità sono morti, che sono vivi in paradiso, e lui si cerca di determinare il destino fraterreno con la liturgia, e poi vivi, quelli che sono veramente vivi, quelli che sono ancora vivi nella nostra accezione del termine. Vedete, intorno all'altare, che è quel che resta della carne del santo, c'è la carne che resta degli altri cristiani morti, e sopra ci sono, al sopra del pavimento ci sono i vivi, e tutti fanno parte di un unico corpo. Se non capiamo questo, non capiamo cosa servono le chiese. Alla fine la santità diventa uno strumento per interpretare il più grande mistero dell'uomo, cioè l'amore, con cui noi non siamo abituati a convivere, ma che invece per i nostri antenati era la quotidianità. In un'epoca in cui nemmeno un romano riesce ad avere più di un erede, pur avendo fatto 9-10 figli, in un'epoca che nelle nostre carte è fatta, nei documenti medievali, di orfani, perché si muore con una media di 35 anni, la morte non è qualcosa di lontano, è qualcosa di vicino. E il rapporto con l'aldilà ha una specie di automatismo. Cioè, per loro il credere nel destino ultraterreno, buono o cattivo che sia dell'uomo, è come per noi il credere che adesso siamo qui. Il fenomeno dell'incredulità nella società medievale non esiste. Comincerà a maturare nella moderna nel 500-600 il dubbio, ma l'eretico non è un incredulo, è uno che crede cose diverse, ma non dubita assolutamente del destino fraterno nella società medievale. Ecco allora che il santo è colui che continua a essere presente ed agisce nella comunità. Il problema è quello di rendere presente l'assente, di rendere presente un Dio che è invisibile, è assente, ma che si deve incarnare in qualcosa. E alla fine qui non è la stessa cosa. I tedeschi usano, descrivono questi fenomeni, il termine Verkörperung, l'incorporarsi, non so come dire, la corporizzazione delle cose. Tutta la Chiesa è costruita su queste manifestazioni simboliche che ti consentono di vedere l'invisibile, di entrare a contatto con la verità. I santi sono lo strumento, il linguaggio privilegiato della Chiesa, direi fino al 1963-65, cioè fino al Vaticano II. Io ho rivisto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli un'esposizione di reliquie, che sono state centinaia di reliquiari, come non avevo visto da tanti anni. Ricordo da bambino che ancora le reliquie erano lì esposte e poi sono state, non so so nemmeno che fine abbiano fatto nella mia chiesa ceriale, nella mia parrocchia, cosiddetti corpi santi, che invece erano oggetto di una devozione fortissima, che voi, forse qualcuno di voi ricorderanno, ma io di me non l'ho mai visto. Ma perché? Perché i santi costituiscono questa compagnia del cristiano. Arriviamo alla seconda funzione della santità, che è quella di diventare il protettore della comunità. Questo è un fenomeno che avviene un po' più tardi rispetto all'età dei martiri, avviene nel passaggio tra l'antichità e la Medioevo. Colui che è stato martirizzato, oppure il primo vescovo, oppure un vescovo particolarmente rappresentativo, nel passaggio dalla romanità all'alto Medioevo diventa il protettore della comunità. Lo chiamiamo il patrono, usando la parola latina patronus, che è colui che nei processi difende l'imputato, ne prende le difese, parla con lui. E c'è quest'altra concezione della santità: il santo ti protegge. Il santo è l'amico nella fede, è colui che fa i miracoli da vivo, ma anche da morto. Questo racconto non passa soltanto attraverso le parole scritte, anzi, originariamente passa in via prioritaria attraverso appunto le cose che si vedono, cioè l'altare, le prime chiese che si costruiscono attorno alle comunità, in cui il santo come sue reliquie ha un ruolo fondamentale. Poi diventa anche il protettore, perché in lui la collettività si riconosce. Il protettore perché ha la funzione di intercedere verso il mondo. E questa è una funzione che per secoli verrà riconosciuta al santo, anche senza ricevere dei miracoli. Il fedele sente che il patronus prega per lui, agisce per lui, è in comunione, questa è la parola magica che usano i dotti, con lui. È un'altra funzione della santità. Quindi prima è il testimone, poi è il patrono. Guardate che queste cose però si assommano e continuano a convivere, perché i martiri continuano a essere santi anche quando cominciano a essere santi i vescovi al loro arrivare, perché i martiri poi buttano via, non si butta niente nella chiesa, si reinventa tutto nel corso dei secoli. E proprio a questa altezza cronologica intorno al quinto secolo che cominciano le narrazioni che raccontano la vita dei santi. Prima c'erano soltanto degli elenchi, dei cataloghi, dei martirologi si chiamano tecnicamente, che devono servire a ricordare nella preghiera chi sono i protettori della comunità. Cambiano molto dal loro luogo, anche questo diventa interessante, perché non c'è un'uniformità liturgica nella Chiesa per molti secoli. Che cosa è interessante per voi? Vedere questa trasformazione. Prima il martire, poi è il patronus che protegge la collettività, ma che protegge anche il singolo. Cambiano i modi di comunicare la santità, perché si comincia anche a raccontare la santità. E come si racconta? Si racconta descrivendo il martirio dei martiri, ma sempre più descrivendo anche i miracoli. Il santo è il Dalmatuno, colui che fa i prodigi. Dalmatuno è quello che fa, che compie gesti miracolosi, gesti straordinari. Ancora oggi l'attività taumaturgica è strettamente legata alla santità. Di Paolo VI abbiamo sentito che la guarigione di quella donna incinta ha costituito un motivo che ha suffragato la santità, no? In buon senso, perché c'è ancora questo. E voi mi direte, ma chi riconosce che uno è santo? Ebbene, fino al XIII secolo non è il papato che riconosce chi è santo e chi no. Vi sono due livelli, solo a partire dal XIII secolo si ha un riconoscimento della santità da parte dei papi, ma con il contagocce veramente. Prima di allora i processi di riconoscimento della santità partono dal basso. Partono da una chiesa che proprio attraverso la santità possiamo vedere che è una chiesa fortemente localizzata, in cui il papato ha una funzione molto rapida di coordinamento. Si è santi perché si è vescovi di una certa città e si è avuto un'attività traumaturgica e si è avuto un ruolo politico-religioso di rilievo e quindi è la comunità che fa venire fuori il santo, ma non è il papato che lo riconosce. Dall'antichità si ereditano queste liste di martiri che prescindono dal riconoscimento delle singole comunità perché vengono prese per buone e interviene un'altra parola magica che è quella della tradizione, che per noi è diventata una parolaccia ma che invece nella sua accezione neutra significa la trasmissione. Quindi la tradizione è quella che ti dice che i martiri sono questo, 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 questo. E sempre più per questi martiri vengono pregati, vengono invocati dentro e fuori le liturgie, dentro e fuori la messa, con delle modalità molto mutevoli a seconda dei tempi e dei luoghi. Quindi il processo di la fabbrica dei santi non è il papato prima del XIII secolo, ci sono tante fabbriche locali a cui si aggiunge l'autorevolezza della tradizione, di quello che si apprende da questi cataloghi e delle verità che si trasmettono da una comunità all'altra in tutto lo scelto. Chi è il santo, oltre a essere quello che fa i miracoli e che protegge la città? Si può essere santi anche in un altro modo. Si può compiere un itinerario di perfezione personale. Qui veramente in qualche modo si somiglia a quelle forme di religione molto concentrate sul singolo. E sono i santi di padre del deserto, per esempio. Questi, San Macario, Sant'Antonio, quello col porcellino, questi santi sono dati perché incarnano un modello di ascesi. Non sono santi perché li hanno uccisi, perché non sono morti. Sono santi perché sono degli asceti, perché vivono nel deserto, un deserto realizzato, un deserto descritto con toni a volte leggendari, ai limiti della mitologia, ma che servono a far capire che nella Chiesa ci sono dei cristiani che vivono il distacco dal mondo. Qui la carne diventa il luogo della sperimentazione del distacco dal mondo, non è come la carne del martire che muore per causa del mondo. La scena muore al mondo pur essendo vivo. Forse voi ricorderete la descrizione della parola dei santi stiliti, cioè che vivono sotto una colonna, no? Ecco, questi sono questi santi asceti di origine egiziana che vivono nel deserto, e questi attirano su di sé anche dei testi in cui si narra la loro ascesa, si descrive come loro attuano il distacco dal mondo, con i digiuni, con le preghiere incessanti, con una vita comunitaria ridotta al minimo. Questo modello del santo asceta, che non mangia, che non beve, che fa i digiuni, eccetera, sarà un modello che percorrerà tutta la storia della Chiesa. Guardate, c'è ancora oggi all'interno della Chiesa chi vive questo modello. Sono monache di clausura che provocano veramente la difficoltà dei vescovi che hanno a che fare con loro, perché praticano un'ascesi molto spinta. Ho conosciuto qualche comunità che fa veramente paura. Siamo ai limiti, diciamo, della patologia, no? Perché la carne, lì c'è una forma di platonismo, cioè di distanza dalla carne, ma al contempo la carne è il luogo in cui si sperimenta la passione di Cristo. Non c'è il distacco dalla carne, secondo loro. Dicono: no, no, io del mio corpo sono padrona, sono quasi tutte donne oggi, uomini. E ti dicono: io della mia carne sono padrona e la uso perché così vivo in me la passione di Cristo. Quindi ancora una volta questi che aspirano alla santità non rinunciano al corpo, ma lo vivono in modo diverso rispetto a quello che abbiamo io. Immagino sia un modo equilibrato, ma non dobbiamo giudicare. Ebbene, sono le eredi di questa tradizione che viene da molto lontano, che ha qua, a 1700 anni, pensate. Questi santi però hanno un grande difetto. Io posso essere devoto di un santo martire a cui chiedo protezione, a cui chiedo miracoli, con cui condivido questo destino di essere sopra o sotto il pavimento e di trovarmi nella forza che esce dalla virtus, che esce dalle reliquie. Però questo martire non lo limito. Allo stesso modo io non limito i padri del deserto, questa ascesi estrema. Fino all'undicesimo secolo non esiste questo meccanismo del santo come modello di vita cristiana. Dall'undicesimo secolo in poi, dall'anno 1000 più o meno, il santo diventa uno che io posso imitare. Questo passaggio dalla venerazione alla devozione non è semplice, ma la santità cambia di funzione della Chiesa in questo momento. E mi ero tenuto un brano di San Bernardo che sta un po' sul confine tra questi due mondi. San Bernardo è un monaco, nel XII secolo, e dice in un sermone, non mi faceva vedere, quando vi sono le feste dei santi, noi dobbiamo nello stesso tempo rallegrarci, ma anche essere pieni di confusione. Dobbiamo rallegrarci perché godiamo della loro protezione, ma essere confusi perché non li possiamo imitare. San Bernardo ci fa capire che questo processo dell'imitazione del santo, questo